Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono c'è Davide e al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Sempre raffreddata, non se ne può più.
Così è.
In regia naturalmente Mauro Magnitosi. Mi starete chiedendo qual è lo stato di salute della creatività mondiale? Ce lo dice Work, l'agenzia di marketing strategico del gruppo Essential, che organizza anche il Festival della Creatività di Cannes. Secondo lo studio The Health of Creativity, l'efficacia di una campagna è direttamente proporzionale ai premi che ha ricevuto. Insomma, i vincitori hanno sempre ragione. Non mi sembra giusto. Comunque, i dati infatti dicono che il 42% delle idee creative altamente premiate riceve anche riconoscimenti relativi all'efficacia, contro il 20% del totale delle creatività premiate. Secondo me si tratta, cara Silvia, almeno in parte di suggestione.
Chi lo sa, però voglio dire, se c'è un alto grado di conversione poi in vendite
dovuto al fatto se è stato premiato deve essere bello. Work ha esaminato la propria classifica Creative 100 tra il 2015 e il 2022 proprio per stabilire quanto spesso il lavoro creativo sia anche efficace. Si tratta di oltre 5.000 campagne, da cui emerge che un alto livello di creatività influenza positivamente l'efficacia, come detto, ed è un dato di moderata crescita. Negli ultimi due anni le idee altamente creative premiate per l'efficacia sono passate dal 39% al 42% e tutte le idee creative hanno aumentato la loro efficacia dal 18 al 20%. Quest'ultimo dato evidenzia che il trend dei tassi di conversione è poco dinamico.
Quindi questa diretta relazione sì, fino a un certo punto. Comunque, le idee di maggior successo in termini di creatività ed efficacia si concentrano sulla costruzione del brand equity attraverso l'uso della TV, e ti pareva. E tra l'altro un'altra leva su cui fanno appunto affidamento sono le emozioni. Il 40% di queste creatività premiate o molto premiate usano le emozioni come strategia creativa. Telecomunicazioni e servizi di pubblica utilità presentano il più alto tasso di conversione in efficacia, ma la categoria della vendita al dettaglio ha il più alto volume di idee altamente creative e altamente efficaci.
Ma fammi qualche nome, qualche esempio di brand altamente efficace,
che da noi non lo so fino a quanto è famoso. Comunque Burger King,
beh, era celeberrimo 20 anni fa,
Sì, però tra Burger King e McDonald's
non ce l'ha fatta, e chiaramente non siamo in America, dove invece il Burger King è
molto
ovunque,
forte,
sì.
Certo, è il marchio più premiato per la creatività, ma Coca-Cola ha il più alto tasso di conversione dalla creatività all'efficacia. Samsung e Volvo superano le loro medie di categoria, quindi elettronica di consumo e auto. McDonald's è il marchio più premiato per l'efficacia. Per quanto riguarda le agenzie, Ogilvy è il network con il maggior numero di idee creative premiate, seguito da vicino da BBDO Worldwide. Tuttavia, BBDO ha convertito il maggior volume assoluto di idee creative in premi di efficacia. Sebbene Dentsu abbia il volume più basso di idee creative premiate, con il 37% detiene la più alta conversione complessiva di premi e di efficacia.
Siate creativi quindi anche nella vita comune, quando andate in posta, all'Esilunga, dove volete, verrete subito premiati. E dovremo premiare tutti quanti il grandissimo Groove Rees, un tempo leader dei Super Fury Animals, uno dei gruppi della svolta britannica degli anni 90, un grandissimo cantautore. Lo ricordo anche in un progetto dedicato a Feltrinelli, insieme a Sabrina Salerno, sarà stato il 2011-2012, un disco da recuperare. Groove Rees è tornato con questo disco che si intitola Sadness Set Me Free. È stato registrato in presa diretta in giro nel breve volgere di 3 giorni. Abbiamo 3-4 musicisti. È veramente un bellissimo disco di musica appunto britannica. Lui è gallese e questa è Silver Lining Led Balloons. Groove Rees.
There's no use lying down when life's at peace. There's no use lining all your dreams with silver. For silver lining clouds look much like lead. Fourth and fifth dimensions are usually for the birds. In six and sevens come the wonder eighth. A distant chime begins a countdown into space.
Tecnologia vuol dire efficienza, risparmio, sostenibilità, opportunità. Tecnologia, parola che ci fa rimanere spesso stupiti oggi più di ieri, considerata anche la generazione innovativa che contraddistingue la nostra attuale società. Spesso sembra quasi di entrare dentro una storia di fantascienza, stupore che probabilmente colpisce soprattutto la generazione X, o anche detta dei più maturi, ma la sorpresa potrebbe cogliere anche i giovanissimi di fronte a strumenti per così dire inusuali, come le soluzioni di connettività basate sulla tecnologia Li-Fi, ossia la trasmissione di dati e informazioni tramite la luce LED. A offrirne i servizi è 2B, innovativa PMI italiana, oggi protagonista di una nuova campagna di crowdfunding, ma anche di Delionaire de Sandovadivi, grazie al co-founder Francesco Paolo Russo. Buongiorno Francesco e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, da quali presupposti e con quali obiettivi nasce 2B?
2B nasce prima di tutto inseguendo un sogno di una grande visione, ossia provare a immaginare un mondo dove ogni luce possa trasmettere e ricevere dati, che è quella che noi chiamiamo appunto la Li-Fi Revolution. Gli obiettivi sono sicuramente quelli di rispondere a quella che è sempre la crescente domanda di traffico dati, che ogni giorno vede nuovi oggetti connessi e che vede ormai le sole frequenze radio, quelle che tutti quanti utilizzano per comunicare, nella maggior parte dei casi ormai sempre più sature. Ecco, c'è uno spettro che è quello della luce, che va dal non visibile, quindi dall'infrarosso fino al visibile, ossia la luce che illumina gli ambienti, che è libero, che può essere utilizzato non solo per illuminare, ma anche per trasmettere dati e informazioni, appunto attraverso la tecnologia Li-Fi.
Ecco, ma in che cosa consiste questa, entriamo proprio nel dettaglio, in questa tecnologia Li-Fi e quali vantaggi apporta?
La tecnologia Li-Fi è appunto una tecnologia che consente di trasmettere dati e informazioni in modalità wireless via luce LED. È un po' come se fosse un Wi-Fi, ma sfrutta la luce per trasmettere le informazioni, e lo fa grazie al fatto che andiamo a modulare la frequenza luminosa in maniera estremamente veloce, impercettibile all'occhio umano. In questo modo riusciamo a trasmettere dati e informazioni. I vantaggi sono tantissimi. Intanto, utilizzare la luce per trasmettere dati vuol dire avere a disposizione uno spettro che è molto più grande rispetto a quello delle radiofrequenze e quindi è molto più in grado di trasmettere dati in maniera veloce. Quindi la velocità di trasmissione del segnale. Allo stesso tempo è una tecnologia molto sicura, per la trasmissione del segnale, perché è molto difficile da intercettare, e riesce non solo a connettere, non solo a trasmettere dati in maniera molto veloce, ma riesce anche a geolocalizzare all'interno di ambienti indoor gli utenti con un'estrema precisione rispetto alla posizione che stanno occupando. Ma questo perché è importante? Perché ci consente di sviluppare, di erogare servizi basati sulla prossimità, come ad esempio la navigazione indoor, un po' come se fosse un Google Maps per interni, nelle superfici particolarmente grandi dove una persona ha bisogno di orientarsi. Immaginate un ospedale, immaginate un museo, un centro commerciale, una stazione, un aeroporto. Ecco, con un'applicazione si riesce a vedere la posizione e si può calcolare un percorso per andare da un punto A a un punto B. Questi sono alcuni dei vantaggi di questa tecnologia, uniti a quelli che riguardano la sostenibilità, perché è una soluzione green, una soluzione che è molto efficiente dal punto di vista energetico, e quindi riesce anche a rispondere ai bisogni, alle necessità legate alla transizione ecologica, di cui insomma tutti quanti sì, dovremmo essere in qualche modo impegnati.
Ecco, buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, io ho una domanda, ma che tipo di infrastrutture necessita questo genere di trasmissione? E l'Italia, che immagino sia un mercato nuovo per questo genere di, o meglio, questo genere di tecnologia sia un mercato nuovo per l'Italia. Ecco, che tipo di sviluppo c'è in Italia e nel resto del mondo?
Ecco, dal punto di vista infrastrutturale non parliamo di infrastrutture particolarmente complesse o è particolarmente differenti rispetto a quelle dell'illuminazione, quindi noi in alcuni casi andiamo appunto a fornire dei corpi illuminanti che scegliamo ovviamente prima di tutto sulla base di ciò che dobbiamo andare a illuminare, e che oltre a illuminare hanno questa capacità di trasmettere il segnale. Però ecco, si installano esattamente come se fossero dei corpi illuminanti, non hanno nulla di diverso dal punto di vista infrastrutturale rispetto a quello che è un corpo illuminante normale. In altri casi alcune soluzioni Li-Fi magari sono un po' più simili a degli access point Wi-Fi, utilizzano sempre la luce come sistema di trasmissione, ma ecco, vanno poi collegati e innestati sulla rete esattamente come si va a collegare un modem Wi-Fi. Quindi infrastrutture sicuramente di nuova generazione, che vanno in qualche modo incontro al fatto che la luce non più soltanto serve ad illuminare, ma appunto diventa anche un sistema per trasmettere dati. L'Italia sta giocando un ruolo da protagonista in questo mercato. Noi siamo ormai riconosciuti sia in Italia che in Europa come leader del settore, e abbiamo traguardato degli importanti obiettivi dei primati anche a livello nazionale e internazionale, come ad esempio il primo sito archeologico al mondo dotato di sistema Li-Fi è stato Pompei, è stato realizzato da noi in collaborazione con alcuni partner, così come i primi ospedali, le prime scuole. Quindi giochiamo un ruolo da protagonista in questo mercato, e sicuramente è un momento particolarmente significativo proprio perché ci sono diversi competitor, diverse aziende a livello worldwide che stanno accelerando gli sviluppi su questa tecnologia, e questo in realtà ci rende felici, perché vuol dire che appunto c'è un interesse crescente, c'è un mercato che cresce, quindi alla fine collaboriamo tutti per cercare di accelerare la cosiddetta Li-Fi Revolution, che è un po' l'obiettivo di tutti gli stakeholder, di tutti quelli che hanno a che fare con questo mondo.
Francesco, avete anche sviluppato una piattaforma, vero?
Abbiamo sviluppato una piattaforma, la piattaforma Li-Fi Zone, che è quella con la quale vogliamo sbloccare le potenzialità della luce, che per noi vuol dire appunto a andare ad erogare servizi software, servizi basati su queste nuove infrastrutture che ci consentono appunto ad esempio di abilitare un'informazione in un determinato punto, come ad esempio ecco, in un museo, dove l'utente, il visitatore entra e per la visita la stessa luce che illumina quell'opera d'arte o quell'ambiente gli dà delle informazioni rispetto a quello che sta guardando in quel momento, così come in un ospedale ha la possibilità di orientarsi e di calcolarsi un percorso per andare dall'ingresso fino a dove deve andare. E allo stesso tempo poi questa piattaforma eroga servizi anche per i proprietari di questi immobili, che possono ad esempio che poi sono anche i nostri clienti, sono o pubbliche amministrazioni o grandi aziende, che possono accedere alla nostra piattaforma, monitorare le informazioni associate ai corpi illuminanti, cambiare anche quelle informazioni in qualunque momento, e anche avere una serie di dati molto interessanti in termini di analytics per sapere che percorso hanno fatto gli utenti, quanto si sono fermati in un punto e una serie di altri servizi che appunto stiamo erogando con questa piattaforma.
Ci sono dei settori che potrebbero giovarsene di più? Avete dei focus da questo punto di vista?
Sicuramente è una tecnologia che stiamo applicando trasversalmente su vari settori nel mercato. Ci sono dei segmenti su cui siamo sicuramente più operativi, sui quali stiamo concentrando i nostri sforzi dal punto di vista commerciale e strategico, sono appunto nell'ambito pubblico tutto quello che riguarda i musei, gli ospedali, le grandi superfici indoor legate anche appunto ai servizi al cittadino, quindi aeroporti, stazioni, contesti di questa natura. In ambito invece corporate, in ambito aziendale, stiamo lavorando in termini di smart building, quindi per uffici, sale riunioni, anche per scuole, per erogare appunto connettività veloce e sicura utilizzando questa tipologia di soluzione. Un segmento molto interessante e emergente è sicuramente quello del mondo della cyber security, della difesa. Questa tecnologia le fa è anche molto sicura dal punto di vista informatico, quindi laddove si trattano dati sensibili è sicuramente un contesto dove noi possiamo fare la differenza con questa tipologia di soluzione.
E poi, alla luce di questa campagna di crowdfunding, quali sono, per finire, per concludere, gli step che volete affrontare in questo 2024 appena iniziato?
I prossimi step sono certamente quelli di spendere queste risorse che abbiamo raccolto, circa 1 milione di euro, un record. In realtà in 20 giorni siamo riusciti a traguardare l'obiettivo massimo che ci eravamo dati, e in realtà non è finita qui, perché stiamo mettendo a punto gli ultimi colpi per chiudere questa raccolta di capitali nel migliore dei modi. E quindi le principali sfide sono appunto quelle di spendere queste risorse nel migliore dei modi, che per noi vuol dire andare a rafforzare la nostra struttura in termini di capitale umano, e stiamo cercando talenti sia nell'area tecnica, nell'area informatica, di programmazione, che in quella finanza e controllo, che allo stesso tempo in quella marketing e commerciale.
E allora, la tecnologia LiFi e l'agenzia, anzi la PMI italiana, che ne porta alla luce tutte le caratteristiche 2B, nelle parole del co-founder Francesco Paolo Russo, oggi ospite di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie Francesco, buon proseguimento di giornata, buon lavoro e buon weekend.
Grazie a tutti, grazie mille.
Grazie, a presto.
After we say goodnight, I smoke another 20 cigarettes before I close my eyes. If I'm up past midnight, might have a chance to say good morning right before I cut the light. When I wake up at dawn, I reach across the void just hoping we can share a moment's time. And then the evening's mine, and I can finally say I love you right before I say goodnight.
on air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, venerdì 2 febbraio. Siamo quasi verso la conclusione di questa puntata, ma abbiamo ancora delle sorprese. Innanzitutto la canzone che abbiamo appena ascoltato fa parte del nuovo album, Il Ritorno dei Future Islands. L'album si intitola People Who Aren't There Anymore, con la canzone Say Goodbye, la band di Baltimora che si fece notare clamorosamente nel 2014 sulle TV americane, con questo cantante assolutamente folle e strutturalmente non propriamente fascinoso, eppure assolutamente efficace, Samuel T. Herring, con il loro synth pop molto fisico, molto presente. E loro il settimo album in 10 anni, è veramente tanto. Say Goodbye la canzone. È il momento del sportivo, del Daily Sport, e oggi vogliamo festeggiare i 60 anni, o comunque raccontare i 60 anni di un marchio fondamentale nello sportswear, ma non solo, ossia Nike. Nike, una breve sintesi, allora, ha un logo elegante, ha uno slogan memorabile e un messaggio sempre curato. Allora, cosa rende, cara Silvia, speciali gli abiti targati Nike? Vabbè, sono realizzati per migliorare le prestazioni sportive, ma in ogni caso Nike da un sacco di anni, e oggi sempre di più, va oltre il funzionale. E la cosa importante è che, al di là della bontà dei prodotti, quello che conta è da sempre, soprattutto diciamo così da 40 anni a questa parte, la strategia di marketing.
Ma
dimmi,
non è l'unico marchio che fa questo. Io
sì, credo. Però non so se avete visto su Netflix, mi sembra, il film Air.
Sì,
esatto, là succede qualche cosa. È il 1984, i Chicago Bulls NBA, che sono una squadra non propriamente di prima fascia, prendono la terza scelta, è il giocatore destinato a diventare il più grande di tutti i tempi, che si chiama Michael Jordan. E Michael Jordan, con l'appoggio dei genitori, soprattutto della madre, riesce a strappare a Nike un clamoroso contratto e rende personale la scarpa Nike, e quindi tutto quello che ruota intorno al mondo
e quindi
Nike.
Si crea il mito intorno a Nike
e si crea questo mito pazzesco, ma soprattutto non aveva ancora calcato un campo dell'NBA, cioè il campionato sarebbe iniziato a novembre come solito, però d'estate si era già
creato l'hype intorno al marchio,
perché tu intorno a questo giocatore, perché se ne parlava tantissimo. E pensa che, come si evince anche dallo stesso film, Michael Jordan voleva l'Adidas, perché era quella il marchio.
Io stavo pensando all'Adidas.
E da quel momento in poi invece c'è lo stacco, e Nike diventa un marchio pazzesco. C'è questo logo iconico,
swoosh.
Esatto, questa cosa che è stato creato nel 71 da Caroline Davidson, che era una studentessa di graphic design alla Portland State University. E da quel momento in poi anche diventato il fulcro di Nike, soprattutto quando ha cambiato il suo nome, perché Nike si chiamava Blue Ribbons Sports, dopo 7 anni ha cambiato il nome. Il fatto che ci sia questo logo piccolo e discreto dice che può essere utilizzato un po' ovunque, quindi lo vedi ovunque, è facile, è facilissimo. Un altro vantaggio è la sua longevità, poiché Nike ha lo stesso logo dal 1971 ed è stato in grado di utilizzarlo per aumentare la consapevolezza del brand per un grande periodo di tempo, fino a oggi. E poi ricordiamoci che più sono complicati e più non te li ricordi. Questo è facilissimo.
Ma soprattutto uno slogan memorabile, Just Do It.
Just Do It, che è nato da un incontro pubblicitario con l'agenzia Wieden & Kennedy del 1988. Secondo il cofondatore dell'agenzia, Dan Wieden, è stato ispirato dalle ultime parole di un condannato a morte.
Addirittura.
Incredibile.
Non c'è un po' di storytelling su questa cosa?
Vedrai che faranno anche un film, magari.
Magari, non lo so. Comunque, l'amministratore delegato Daisy Proctor di BBD Perfect Storm dice, no? Dice che questo slogan è molto efficace. Perché? Perché ha scelto di parlare direttamente al consumatore, piuttosto che parlare dell'azienda.
Sì.
Cioè, parlo a te, tu lo puoi fare, anzi, fallo e basta, no?
Sì.
perché incoraggia appunto le persone a agire, sì, in questo caso a fare sport o comunque a lanciarsi in qualche impresa, no? Mm-hmm. Ed è soprattutto molto facile da ricordare, no? Mm-hmm. Quindi chiaramente il suo successo è dovuto anche a questa immediatezza.
Sì, il just significa, just do it, significa dire non dovresti lasciare che nulla ti fermi. E poi, come ha detto prima, abbiamo citato prima le sponsorizzazioni di celebrità, abbiamo detto di Michael Jordan, che è il miglior esempio. Jordan, ricordiamocelo ancora una volta, non era una star mondiale quando firmò per Nike. Le cose sono andate di pari passo ed esplosero nel breve volgere di 3 mesi.
E come si chiamava la scarpa di Jordan?
L'Air, esatto, come il film.
Esatto.
E poi adattamenti locali basati su pubblici diversi. Un'altra ragione del successo di Nike è che, pur essendo un marchio globale, è sempre comunque sensibile alle sfumature locali. Nel 2014, per fare un esempio, la società ha lanciato una campagna specifica per l'India, Make Every Yard Count, che ha raccolto filmati di 1400 giocatori di cricket dilettanti. E poi
naturalmente la questione della sostenibilità, le cause sociali. Nike ha sostenuto il movimento Black Lives Matter attraverso una campagna, Dream Crazy, con la partecipazione di Colin Kaepernick, che è stato anche criticato, no? Ti ricordi?
Sì,
per essersi inginocchiato durante l'inno nazionale americano per protestare contro l'ingiustizia razziale.
NFL, campionato di NFL.
Uniti. Mm-hmm. E così l'impegno di Nike verso cause sociali e progetti comunitari contribuisce a far sì che probabilmente goda di una percezione culturale più favorevole, no? Rispetto ad altri marchi altrettanto importanti.
In definitiva Nike è brava nel marketing perché è abile nel raccontare storie. Negli ultimi 6 decenni le sue campagne sono state caratterizzate da storie di esseri umani che hanno ottenuto risultati straordinari. Questo non vuol dire che tutti possiamo ottenere risultati straordinari, ma comunque ci proviamo e un po' fa parte della strategia di marketing. C'è una band nuova, diciamo così, una band norvegese che aveva debuttato non più tardi di 2 anni fa con un disco Superstar. Oggi arriva al suo secondo capitolo, Pure Love. Loro sono i Mall Girl e propongono un patchwork di insomma pop stravagante, kitsch, humor e insomma anche bravura strumentale. Quindi Mall Girl, questa è All I Should Have Said. We'll be right back. Come si racconta il brand nell'epoca dell'intelligenza artificiale? Abbiamo parlato in apertura di creatività efficace. Chiaramente l'intelligenza artificiale avrà, anzi ha, un importante ruolo in ambito creativo. Uno studio di Hotwire, l'agenzia che in Italia e Spagna è guidata da Beatrice Agostinacchio e House of Beautiful Business, analizza le principali tendenze da tenere sotto controllo per trarre il maggior vantaggio dall'applicazione della tecnologia al lavoro creativo e delinea una matrice delle narrazioni di marca, ossia un quadro di spazi narrativi creati per aiutare i brand leader a decidere come orientare la loro prospettiva sull'intelligenza artificiale. Sono stati individuati, secondo tutti, quattro archetipi principali. Me li dici?
Allora, uno è lo stile di vita transumano. Cioè, ci sono aziende che scelgono di porre l'intelligenza artificiale al centro della narrazione. Questo archetipo è ottimista, cioè ci crede nei confronti della tecnologia. È un early adopter e si impegna costantemente e pubblicamente con l'intelligenza artificiale. Poi per contro c'è il conservatorismo digitale, sono marchi caratterizzati da un'attività basata su artigianato, tradizione ed esperienze interpersonali, sono scettici, sono anche conservatori nei confronti dell'AI. Poi ci sono le ancore di stabilità, anche questi brand sono molto scettici, nonostante l'utilizzo della intelligenza artificiale in alcuni aspetti della loro attività quotidiana, scelgono di non includerla nella loro narrazione. E poi c'è la massima convenienza, sono i marchi che utilizzano l'intelligenza artificiale come strumento per migliorare il servizio ai clienti. Le aziende di questo archetipo, in questo archetipo, affrontano l'intelligenza artificiale con pragmatismo. L'uso dell'intelligenza artificiale non è prioritario nel loro storytelling perché questa tecnologia è solo utile, cioè è vista solo in termini di utilità per l'azienda.
Dallo studio emerge soprattutto che i marchi devono abbracciare l'intelligenza artificiale e impostare una narrazione coerente e aggiornata che sia in linea con il loro pubblico di riferimento. E possono farlo anche grazie alla matrice sviluppata da Hotwire, che fornisce alle aziende una visione più chiara di come comportarsi, di come applicare l'AI nelle loro strategie di business e di comunicazione, comprendendo quindi le sfide e le opportunità di questa nuova era. E dalla prossima settimana anche The Lionel de Sandova TV sarà condotto dall'intelligenza artificiale. Incredibile.
Ci sostituisce.
Esatto, così poi possiamo starcene là placidi a goderci l'intelligenza artificiale. Ma la musica rimarrà sempre. Infatti, noi chiudiamo, vi auguriamo buon weekend. Vi rimandiamo alla puntata di mercoledì prossimo. Saremo in pieno Festival di Sanremo, Silvia.
E
fai
certo,
qualcosa sul Festival di Sanremo.
Parleremo del festival.
Canteremo anche per voi.
Parleremo di quanto vale questo festival.
Mamma mia.
In termini pubblicitari.
Ma Sinner parteciperà? No.
Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo. Mamma. No. Chi lo sa? Comunque, secondo me non ci va. Anche se magari dice di sì, poi dice di no, poi dice di forse. Non ci va, non ci va. Mol Sullivan ha definito il suo album di debutto, che si chiama Goose, una fotografia a lunga esposizione che rappresenta frammenti del suo stile di scrittura degli ultimi 15 anni. Un'ex alcolizzata, bellissima, cantautrice di Cincinnati, ha deciso di aprire il suo diario con questo album di debutto. Ed è una musica chamber, una musica da camera, però sempre di cantautorato pop. E allora Mol Sullivan, grazie di esserci con questa Cannonball. Ciao da Davide e da
Silvia.
Ciao!